Abbiamo Andrea Pira al telefono, ci senti?
Sì, buongiorno.
È un redattore di China Files e con lui volevamo parlare dei Rohingya, che in qualche modo potrebbero essere collegati per certi versi, perché si sta appunto cercando di buttarla sull'islamizzazione di questa etnia. Sono brevemente un poco più di 1 milione, credo, di abitanti della Birmania, che sono da sempre birmani, che non vengono riconosciuti, non gli viene riconosciuta, diciamo, la cittadinanza di questa etnia. E vengono buttati fuori dal loro paese sostanzialmente, dicendo che sono arrivati, sono frutto del colonialismo britannico, sono arrivati dal Bangladesh. Infatti ci sono alcuni articoli interessanti anche sul web, e uno di questi è quello che ha scritto Andrea per China Files l'altro ieri. Puoi spiegarci un pochino meglio quali sono i termini della questione di questa etnia, e qual è il ruolo di Aung San Suu Kyi anche in tutto questo?
Sì, allora, diciamo, la questione Rohingya è emersa fondamentalmente nel 2012. La Birmania era già da un anno all'interno di un processo di apertura e democratizzazione, dopo, diciamo, le elezioni, il governo militare si è un po' fatto da parte, era stata scarcerata Aung San Suu Kyi. In questo contesto, nello stato nord-occidentale di Rakhine o di Arkhan, scoppiarono delle violenze settarie tra gruppi di buddisti e gruppi musulmani. Questo poi si trasformò in una serie di pogrom contro la comunità Rohingya, che praticamente sono una popolazione di religione musulmana e che ha forti contatti con i bengalesi, con i bangladeshi, scusa. Proprio per questo motivo sono considerati non birmani, ma appunto bangladeshi, o comunque considerati alla stregua di immigrati irregolari cui viene negata la cittadinanza, nonostante vivano nel paese ormai da un paio di secoli. In questo contesto, quindi, ci sono state queste prime violenze settarie. I morti furono circa 200. Gran parte dei Rohingya, migliaia, furono costretti a trasferirsi in dei campi per rifugiati. Questa è la situazione al 2012, poi ci furono ogni tanto, negli ultimi 3 anni, ci sono stati alcuni altri focolai di violenza. La questione poi è riesplosa fortemente lo scorso ottobre, anche perché tutto questo processo ha comunque iniziato un po' a radicalizzare le posizioni. Lo scorso ottobre ci fu un'imboscata delle truppe di frontiera, dalla quale sono stati accusati dei gruppi che stanno nascendo in Bangladesh, gruppi di rifugiati, e qui c'è anche un possibile collegamento con la causa afghana, perché comunque sono state tracciate una sorta di islamizzazione e radicalizzazione della causa dei Rohingya, che viene quindi utilizzata come pretesto dall'esercito birmano fondamentalmente per attaccare, per diciamo, portare avanti le campagne repressive nell'area. È emerso soprattutto dai report, lo stato di Rakhine è abbastanza chiuso in questo momento, anche ai rappresentanti dell'ONU, alle ONG e ai giornalisti. Sono emersi diverse testimonianze di abusi, rastrellamenti e ovviamente omicidi extragiudiziari. Da poco è comparso anche un video che mostrava alcuni Rohingya inginocchiati, legati, mentre venivano picchiati da alcuni poliziotti. Il governo birmano comunque cerca di smontare questo racconto, sostiene che siano dei falsi organizzati ad arte e poi distribuiti alla stampa internazionale e alle organizzazioni, organizzazioni per i diritti umani, in modo da diciamo delegittimare il governo. Qui entra un po' in scena la figura di Aung San Suu Kyi. Per decenni, dopo il 1988, è stata l'icona della democrazia in Birmania. Tutti quanti quelli che hanno a cuore, diciamo, la tutela dei diritti umani l'hanno sempre considerata un simbolo. Quindi, quando nelle elezioni del 2015 il suo partito ha vinto le elezioni e ha potuto formare un governo, sebbene sempre dovendo dialogare con i generali e con l'esercito che continua a avere grandissimo potere, si sono create delle speranze che il processo di apertura e di democrazia continuasse. Peraltro queste speranze invece sono abbastanza, si stanno un po' sciamando, soprattutto proprio sulla questione Rohingya. E qui c'è il concetto di Aung San Suu Kyi, che si è trasformata da icona della democrazia a una politica che fa politica. Cioè, questo per due motivi. Lei in diverse occasioni è stata accusata di non fare niente per la comunità Rohingya, di essere passiva su quanto accadeva, e in diverse occasioni ha dimostrato anche un po' un senso di insofferenza quando la questione Rohingya veniva tirata in ballo. Esiste ad esempio un'intervista di lei alla BBC, dove chiaramente poi si è scoperto che, andandosene via dall'intervista, molto stizzita, chiese come mai era stata fatta una domanda su questo argomento. Qui entrano in gioco due fattori. All'inizio, prima del voto del 2015, si pensava che lei non si interessasse all'argomento Rohingya, un po' per questioni elettorali, ossia per non inimicarsi anche quella fetta di elettorato buddista, ma nel senso molto conservatore da questo punto di vista, che non considerava i Rohingya come dei veri birmani. Qui entra un po' la questione della passata dittatura militare, che per costruire la sua legittimazione e una figura di identità nazionale aveva fatto molta presa sul buddismo. Un secondo fattore che è emerso dopo il voto è la necessità di dialogare con l'esercito. Questo perché l'esercito birmano continua per Costituzione ad avere un grosso peso nel paese. La Costituzione gli riserva un 25% dei seggi parlamentari. A parte questo, ci sono dei partiti che sono diretta espressione dell'esercito, come il passato partito del governo, l'Unione per lo Sviluppo. Inoltre l'esercito si è riservato alcuni posti chiave, come quelli dell'interno e della difesa. Quindi c'è necessariamente questa volontà di, anche necessità di dover dialogare con un'entità che continua a essere comunque uno dei nodi e dei pilastri dello Stato. In più, nell'ultimo anno soprattutto, Aung San Suu Kyi ha dimostrato più di una volta di rispettare l'esercito. Non bisogna dimenticare che lei è figlia fondamentalmente dell'uomo che ha fondato l'esercito birmano come conosciuto, ossia l'eroe nazionale Aung San, quindi diciamo per famiglia anche tende a rispettare quella che è un'istituzione del paese. E tutto questo si mischia quindi all'immagine che in realtà che poi un po' in Occidente ci sarà fatta della premio Nobel per la pace.
Ecco, cioè, Emanuele Giordano ha scritto sull'Internazionale qualche giorno fa un articolo dall'altra parte, diciamo dalla parte del confine bangladesh, dalla parte del Bangladesh, e però appuntava anche un argomento di tipo economico, nel senso che c'è un territorio piuttosto vasto che è stato messo a disposizione dal governo birmano, ettari di terra utilizzabili per progetti agricoli, e in questo lui dice che in questo modo i Rohingya non possono dimostrare di avere il possesso delle loro terre, quindi vengono espropriati e vengono date. Ecco, la persecuzione nei confronti dei Rohingya nasce da questioni economiche, o le questioni economiche sfruttano il fatto che vengono perseguitati e ci sono queste forme razziste da parte dei buddisti, peraltro, per cui, che in genere sono considerati quelli pacifici, tanto buoni, tanto bravi, il Dalai Lama e la retorica su di lui.
In realtà sul pacifismo buddista negli ultimi anni sono emersi diversi casi che vanno contro questa narrazione. A parte la questione Rohingya, ci sono le persecuzioni e gli attacchi contro altre comunità nello Sri Lanka.
Sì.
C'è il Bhutan, dove decine di migliaia di nepalesi, in quanto indù, sono stati messi ai margini e costretti comunque a lasciare il paese. Quindi su questo si potrebbe aprire un altro capitolo. Sulla questione land grabbing, sì, in realtà come succede abbastanza spesso, il tema religioso è la chiave di lettura dello scontro tra culture, in realtà usata per coprire interessi molto più materiali. Oltre all'articolo di Emanuele Giordana c'era una lunga analisi sul Guardian di Sasha Sassen, e lei notava come in quelle aree il fenomeno di accaparramento dei terreni fosse già iniziato ben da prima delle persecuzioni contro i Rohingya del 2012, e addirittura anche contro piccoli contadini buddisti. Non dobbiamo dimenticare che, soprattutto una volta tornata nel consesso internazionale, il Myanmar o Birmania, come lo vogliamo definire, è stata definita la nuova frontiera dell'Asia, la nuova stella dell'Asia. Da poco sono stati annunciati importanti progetti infrastrutturali dal Giappone. È un paese che è conteso da questo punto di vista da India, dal Giappone, dalla Cina, da diverse società e corporation occidentali, alcune delle quali peraltro come la Total non se ne sono mai andate, neppure negli anni in cui era sotto sanzioni, in qualche maniera sono riusciti a rimanere lì e a tenere un po' la loro presenza. I dati che citava Saskia Sassen dicono che, ad esempio, la percentuale di terra destinata a grandi progetti in quelle aree è aumentata tra il 2010 e il 2013 del 170%. In più, nel 2012 la nuova legge sulla terra ha previsto che gli eventuali espropri non fossero semplicemente possibili da parte del regime, ma addirittura anche fossero possibili acquisizioni da parte di società. Quindi questo ha creato in quelle zone un appetito per questi beni, che vengono destinati principalmente a misure di sviluppo rurale, però di tipo aziendale. Quindi si ha questo salto di qualità, che ovviamente poi si inserisce in una questione in cui chi è privato dei diritti di cittadinanza è anche quello che può far valere di meno i propri diritti, i propri interessi in quell'area, e quindi viene di fatto espulso e costretto a fuggire verso il Bangladesh.
Un po' a me, che sono piuttosto anziano, ricorda la questione dei boat people vietnamiti, dove peraltro ci sono state anche dei traffici di esseri umani, nel senso che servivano anche gli organi. E capita anche questo per i Rohingya, che mi pare che vengano bloccati sulle navi, e anche i bangalì li tengono, magari li portano anche del cibo, cercano di sostenere, ma non li lasciano sbarcare, quindi ce ne sono.
Sì, anche lì loro sono comunque in una sorta di limbo, perché comunque anche il Bangladesh, per il Bangladesh fondamentalmente, benché ne abbia accolti in diverse ondate di migrazione anche nel Bangladesh, comunque sono considerati in realtà birmani. Da qui infatti nasce la definizione, che tra l'altro è dell'ONU, che li vede come il popolo più perseguitato al mondo. E in questo contesto adesso si mischia anche una sorta di accusa di radicalizzazione, diciamo, di livello, quasi a livello jihadista, perché iniziano a nascere addirittura dei gruppi, ne dava conto il Crisis Group, si stanno formando questi primi gruppi che conteranno un centinaio di aderenti, che comunque un po' si rifanno a tesi jihadiste, e questo può, nell'idea, nel complesso della situazione, cioè, solo peggiorarlo nei loro confronti, perché a questo punto avrebbero un ulteriore stigma da scontare. Per questo quindi la richiesta, ad esempio, di andare proprio alla radice del problema è quello di concedere loro la cittadinanza, che è uno dei problemi che la stessa Aung San Suu Kyi ha sempre, diciamo, sviato, sostenendo che non era una priorità, o comunque che c'erano dei altre questioni da dover affrontare prima.
Realpolitik, insomma.
Esatto.
Va bene, un'ultima cosa. Adesso qual è la situazione, soprattutto lì nell'area, nella zona del Rakhine, mi pare, della Rakhine, insomma, ci sono ancora, c'è la possibilità di accedervi da parte dei giornalisti occidentali o ancora?
No, la situazione lì è abbastanza bloccata, c'era da poco anche le proteste dei stessi inviati dell'ONU, che tendono a, cioè, che non riescono ad accedere pienamente. Le organizzazioni di Watch, ad esempio, rileva grazie ai satelliti, immagini satellitari, ciò che succede, riescono a filtrare alcune informazioni, ma appunto per la situazione, non la veridicità di queste, di ciò che arriva, non è mai pienamente verificabile. Ci sono i racconti di quanti trovano rifugio nei campi profughi. Comunque la situazione, diciamo, un po' di stallo. Tra l'altro è ancora, diciamo, in corso un'operazione di sicurezza da parte delle forze birmane, che complica ulteriormente l'accesso all'area.
Va bene, io non ho altre domande da porti. Se c'è qualcosa che abbiamo dimenticato che ti interessa sottolineare?
Solo che questa questione ha riportato si inizia la questione dei Rakhine anche altri problemi che la Birmania ha sui confini. Ultimamente ci sono scontri anche al confine con la Cina, soprattutto tra forze, tra l'esercito regolare e, diciamo, le varie milizie etniche, che non hanno firmato un accordo di cessate il fuoco, comunque una tregua col governo centrale. Questo ha riportato in un certo senso in auge alcune richieste di stato di emergenza, che dal punto di vista della transizione in atto nel paese sarebbe un pesante passo indietro. Alcuni analisti, quelli più, diciamo, disfattisti, sono addirittura arrivati a ipotizzare un possibile colpo di stato dell'esercito, che però non è neanche nel loro interesse a questo punto, vista la situazione comunque di apertura del paese, a cui sono state cancellate molte sanzioni internazionali. Quindi non c'è, diciamo, la prospettiva di un simile passo indietro, però sarebbe un ulteriore incancrenirsi della situazione. L'imposizione dello stato di emergenza in alcune zone del paese, tra cui appunto il Rakhine, da tenere presente per eventuali sviluppi. E l'altra cosa da tenere presente in questo punto di vista è l'influenza soprattutto di due paesi che possono, diciamo, giocare sul futuro della Birmania. Uno è la Cina e l'altro è il Giappone, più degli Stati Uniti o dell'India, che ultimamente sta investendo molto nella Birmania, tant'è che uno dei primi governi a presentarsi lì fu proprio quello di Shinzo Abe, giapponese.
Ecco.